una bella top. Woo! Kick it up, baby, with a jungle dance.
Buonasera a tutti, bentrovati da Andino che questa sera, a causa di un problemino tecnico, a differenza di come diceva, di come recitava la nostra ultima locandina della 54esima puntata, appunto, non c'è Anduca, ma mi fa compagnia Andecio questa sera. Quindi ritrovato Andecio un'altra volta, quindi ciao Andecio.
Ciao Anderson a tutti e buon ascolto di questa nuova puntata di La Macchina della Morte Sidecar su Radio Bandiera Nera a tutti gli ascoltatori di Radio Bandiera Nera.
Bene, ecco. Allora, diciamo che questa sera appunto abbiamo dovuto rimettere mano un po' al, diciamo così, al, ai contenuti eccetera eccetera, che un po' ce l'avamo preparati con Anduca, però vabbè, andremo un po' a braccio, ci perdonerete, ma del resto non è molto diverso da quello che facciamo di solito, dove abbiamo un, diciamo così, un canovaccio e in base a quello poi sviluppiamo la puntata. Ad ogni modo avremo comunque di che parlare, perché durante il fine settimana sia a Roma e sia a Milano e anche in Milano, chiedo scusa, in Lombardia e anche in Piemonte, la banda si è molto data da fare e diciamo che i nostri romani hanno fatto un bel viaggio fino a Montefalco e diciamo è stata così il battesimo del fuoco del mostro che ha guidato una lunga colonna di moto fino appunto in quel di Montefalco. Noi sono arrivate le foto, insomma una bella giornata ricca di suggestione, mentre poi domenica i nostri piemontesi hanno fatto un lungo e molto bel viaggio sulle strade delle Langhe, anche lì foto un bel gruppetto nutrito di centauri, mentre sabato i lombardi si sono trovati per l'opening season degli 81, che come ogni anno, a parte diciamo il salto dovuto di due edizioni dovuto a Covid e quant'altro, ci ha visti diciamo partecipare a questa grossa kermesse. Devo dire, e poi do un po' la parola anche al nostro Decio, perché sennò sta lì a guardarmi nella telecamera e mi dice cosa mi ha invitato a fare, la compagine lombarda un po' decimata, un po' da Covid, da gente che purtroppo è stata richiamata a lavoro e che non ha potuto, diciamo così, prendere ferie. Però insomma non eravamo neanche così in pochi. Bene, Decio, diciamo, io partirei, insomma, visto che c'eravamo, a fare un rapido excursus su quello che è stato il sabato lombardo, dove ci siamo trovati appunto all'Idroscalo per questa annuale opening season. dici qualcosa, insomma, di come l'hai vissuta.
Guarda, per assurdo è la prima volta che partecipo a questa opening season degli 81 all'Idro Scalo di Milano, e mi sono trovato veramente, ma a parte vabbè, il numero di Harley Davidson che c'erano era a me congeniale, diciamo che dovrebbe essere sempre così la questione.
Sì, infatti però a me sono venute fuori un po' di bolle, però vabbè, sono abituato, esatto. Ormai prendo l'antistaminico e via.
Ma la quantità di motociclette, la quantità di gruppi presenti in quel raduno, chiamiamolo così, perché fondamentalmente penso sia il più grosso raduno a livello lombardo proprio per lanciare la opening season, cioè la stagione motociclistica, mi ha lasciato piacevolmente colpito, perché vabbè, oltretutto c'erano vari gruppi bresciani che conosco e erano grosso modo tutti rappresentati, tutti i gruppi quelli maggiori, diciamo, dai Furious Lions a qualcuno dei Motor Choker e altri gruppi minori, diciamo, di Brescia, li abbiamo trovati lì. Colpo d'occhio era pauroso, non so quante moto ci saranno state, a vederle così almeno un migliaio, se non di più.
Sicuramente. Me qualcosina di più, perché poi dopo, diciamo, quando abbiamo sciolto la banda, siamo tornati verso casa, anche perché verso Brescia minacciava temporalone, non volevo farvi lavare. Ho visto che c'erano, al di là del parcheggio che da quest'anno era, diciamo, spostato su un pratone adiacente ai parcheggi, quelli veri dell'idroscalo, mentre gli altri anni si entrava proprio dove sulla riva dell'idroscalo, quella strada che è una pedonale, diciamo, che fanno
dall'altra parte,
diciamo, i corridori, si andava all'ingresso, si andava avanti, si passava praticamente in mezzo alla festa e si parcheggiava appunto lungo la riva dell'idroscalo. Allora, due considerazioni. Sicuramente dal punto di vista logistico, mettere le moto nel pratone è stato più comodo, perché è messo tutto in fila, eccetera eccetera. Non che ci fosse confusione prima. Parcheggiarle lungo l'argine invece dell'idroscalo comportava il passaggio in mezzo alla festa. Da un lato è più comodo così, più veloce, metti sulla moto e vai. Dall'altro lato, dal punto di vista della scenografia, si entrava, sai, dove c'erano le macchine, quelle le muscle car, eccetera, si entrava, sì, da quel cancello lì, e praticamente passando in mezzo alla festa, con un po' di difficoltà chi arrivava tardi, tutti, diciamo, avevano la possibilità di farsi vedere sfilare in moto, quindi vedevi i trike, vedevi delle moto strane, eccetera eccetera. Così invece arrivi, parcheggi e le moto rimangono, per così dire, fuori. Sicuramente dal punto di vista così viabilistico è più comodo, c'era meno traffico, perché in certi momenti di maggiore affluenza, se qualcuno arrivava in ritardo, ovviamente era costretto a farsi strada in mezzo alla folla. Però insomma, tutti in ogni caso ha avuto i suoi pro, anche la decisione, probabilmente anche perché si aspettava un'affluenza ancora maggiore rispetto agli altri anni. Secondo me siamo ai livelli della manifestazione dei loro fratelli Eternal City a Roma, pur se il contesto completamente diverso, quello a Roma molto più grande, eccetera eccetera, però a occhio nel parcheggio il numero di moto non era così tanto distante, secondo me.
Se avete la possibilità di vedere anche su internet, su Facebook, le fotografie del parcheggio, era impressionante il numero e la quantità, appunto, di moto. Purtroppo è un appunto che devo fare magari all'organizzazione degli Avengers per dargli uno spunto magari per di migliorare gli anni prossimi. Ogni volta che andavamo a prendere una birra era almeno una mezz'ora di coda da fare, quindi magari qualche...
Lì però dobbiamo fare anche un po' un mea culpa, perché noi siamo dei beoni sopra la media e quindi abbiamo sempre sete. Per il resto, giusto, diciamo così, prima della prima pausa musicale, bisogna dire che comunque loro in generale, quando organizzano delle cose, che sia un motoraduno, una festa eccetera eccetera, sono sempre impeccabili, nel senso,
sì,
c'era talmente tanta gente che in altri contesti, non so, se vai in fiera a Leicma per dire, non è organizzata così bene, perché c'è uno spirito diciamo che unifica, è quello di essere tutti motociclisti eccetera eccetera, però senti proprio la presenza loro diciamo a livello istituzionale, e tutto si svolge sempre nella maggior con maggior ordine possibile, nel senso è proprio una festa divertente, anche quando ci sono esterni che vengono a curiosare, vuoi il runner che passa all'idroscalo, perché l'idroscalo rimane aperto alla maggior parte delle attività, di quelli che vanno a correre, di quelli che passano in bicicletta, quindi una grande festa sì di motociclisti, però con la presenza anche di esterni, famiglie che vengono a guardare le moto, che vengono a guardare gli stand, ci mangiano un panino eccetera eccetera, quindi devo dire che rispetto a tanti anni fa, dove qualcuno ancora oggi, però dove i motoraduni erano per addetti ai lavori, per così dire, e visti abbastanza in maniera, no, con un alone di mistero, di chissà cosa succede lì dentro, invece adesso è proprio, si respira una bella aria di festa, diciamo, anche da chi viene da fuori e si avvicina a un mondo che magari, quando vedi i gruppi di motociclisti in giro, ti fanno un po' paura, perché un po' di pelle, un po' di qua, un po' brum brum, i rumori, magari uno dice così, è un po' intimidito, invece lì si rende conto che i motociclisti sono gente come tutti gli altri e basta. Ecco, adesso se mi vuoi perdonare, io lancerei il primo brano, che come al solito è la prima scelta mia, e io vi faccio ascoltare Roxanne dei Police.
Those days are over.
E rieccoci in trasmissione, questa era Roxanne dei Police, del benamato Sting, e andiamo avanti, diciamo, con la nostra trasmissione un po' improvvisata. Volevo magari sentire la tua opinione rispetto a quello che ho appena detto, diciamo così, che la festa, il motoraduno, l'opening season, che poi si conclude con un giro per le strade di Milano, insomma, se anche tu hai questa impressione che rispetto a tanti anni fa ci sia un, diciamo così, si respiri un'aria di grande apertura, ecco, da quel punto di vista lì.
Ma sì, allora, fondamentalmente, partecipando alla prima, per la prima volta a questa opening season, ho visto chiaramente un sacco di famiglie, di anche persone che non erano, chiamiamole, addette ai lavori, non erano motociclisti, passare incuriosite anche a girovagare per il parcheggio delle moto per vedere proprio tutto il panorama motociclistico che c'era, perché c'erano un sacco di moto assolutamente fantastiche, bellissime, tirate fuori al massimo. Mi sono fatto un giro appunto per il parcheggio, ma vabbè, io ho quell'indole di andare a vedere i particolari delle Harley Davidson e mi piace guardarli, però vedevo che oltretutto c'erano anche padri di famiglia con papà, mamma e figli che giravano in mezzo al parcheggio esterno, addirittura fuori dalla festa, a dare un'occhiata a queste moto, perché comunque è uno spettacolo veramente vedere una quantità così oceanica di mezzi mezzi anche particolari, perché c'erano vari trike, c'era il tuo sidecar, ma non era l'unico, perché ne ho visti 3-4 di sidecar oltretutto.
Sì, gli altri anni ne ho visto qualcuno in più. Io personalmente ho visto un trike che passava sulla fine della Rivoltana, lì che poi diventa una specie di tangenziale che circumnaviga l'idroscalo sulla parte est. Ho visto sì un trike, altri sidecar non ne ho visti sinceramente. Gli altri anni sì, perché ripeto, gli altri anni dovevi per forza vedere tutti quelli che passavano, non c'era altro modo. Quest'anno sì, ho fatto una guardata alle moto così, però abbastanza in maniera distratta, sì, ho guardato più quelle degli stand che erano esposte eccetera eccetera, però altri sidecar non ho visti. Vabbè, io ho colto l'occasione di tirarlo fuori dopo un po' di tempo che era fermo, perché stavo usando la Triumph e la mattina mi sono svegliato molto presto, gli ho dato una lavata, l'ho messo in moto e poi insomma gli ho dato una sistemata per ben presentarmi.
Sì, quello è il mio difetto, diciamo, che ho andato a vedere proprio. Sono passato per tutto il parcheggio per prima di tutto vedere se ci fossero state altre moto come le mie, perché nel gruppo, diciamo, di Facebook dove praticamente siamo tutti, abbiamo tutti lo stesso tipo di moto, cioè Harley Davidson ma Sport Glide, avevamo cercato di trovarci tutti insieme lì e vedere se ci si poteva trovare a fare una foto tutti insieme. Chiaramente non era possibile data la quantità di gente e l'impossibilità di trovarsi dentro, però qualche moto come la mia l'ho vista. Ho trovato un ragazzo che ha parcheggiato la moto esattamente come la mia a fianco alla mia, abbiamo scambiato giusto due parole per amicizia. Ma comunque quello che mi è piaciuto molto è la totale convivialità della giornata, insomma, cioè si scherzava un po' con tutti, anche in coda per le birre, in coda per i panini, con le persone che c'erano lì, erano molto disposte appunto alla chiacchiera, alla battuta, allo scambio di opinioni sulle moto, sul tipo, sulle nuove strade che ha preso l'Harley Davidson. Anche questo mi è capitato di fare, cioè uno scambio di opinioni appunto sulle nuove Harley Davidson appunto che stanno uscendo, dato che come primo premio c'era una Pan America, la lotteria che stavano facendo per la festa, e alcuni diciamo non erano molto contenti e convinti di questa nuova strada presa Harley Davidson, e altri invece erano molto più, cioè, assolutamente contenti di questa strada, perché effettivamente magari vedevano qualche innovazione in più nel panorama Harley Davidson. Ma comunque la questione era che si riusciva tranquillamente a parlare, a comunicare con un sacco di altre persone che oltretutto venivano anche da altre regioni. Assolutamente piacevole.
Gente dalla Svizzera, c'erano visto degli svedesi, un sì svedese, comunque è un evento che richiama parecchia gente anche da fuori, è considerato un evento comunque importante nel nord Italia. Ecco, volevo però un attimo tornare indietro, fare un commento. Tu sai che io sono uno molto critico nei confronti di Harley Davidson, ma più per prendere in giro gli arleisti che per le moto in sé. Però diciamo che secondo me questa cosa, tra l'altro l'avevamo già accennata con Anduca tempo fa, sul nuovo corso Harley Davidson. Allora, l'anima Harley Davidson si sa che sono le moto custom, poi in tutte le loro varie declinazioni, dai chopper a tutte insomma le declinazioni del mondo custom, però è quella è l'anima, no? Se tu dici Harley Davidson non vai a immaginarti la moto da dentro fuori strada. È anche vero che però, come capita per altre case motociclistiche, l'abbiamo detto anche nell'ultima doppia trasmissione che era dedicata alla Ducati, che per anni è stata vista solo come fabbricante di moto da pista o quasi pronto gara, e che a un certo punto ha iniziato a guardare anche altrove. È una scelta, secondo me, obbligata, offrire, non rimanere chiusi in una nicchia ed offrire anche qualcosa di alternativo. Nello specifico Harley Davidson, che comunque vanta listino una miriade di modelli, varianti, diciamo di quasi tutte le fasce di prezzo, ha voluto tentare questa strada. A me la moto personalmente non fa impazzire, lo sai, però diciamo che secondo me la scelta è quella giusta. Non puoi rimanere tutta la vita, è come se uno, se no finisci come la Montesa. La Montesa faceva moto da fuoristrada, poi si è specializzata nel trial e poi la Montesa se l'è comprata la Honda, perché la Montesa proponeva solo moto da trial, che è una nicchia di una nicchia, e quindi adesso io esagero il discorso, però non puoi pensare che con un mondo ormai purtroppo possiamo dire senza confini e completamente globalizzato, con dei mercati comunque che una volta non esistevano, tu possa fare solo moto di un tipo, e quindi se vuoi vendere, poi serve anche per lo sviluppo, perché sicuramente per fare una moto del genere, rivoluzionando diciamo quelli che sono i tuoi concetti, va bene, mantieni il bicilindrico perché è sacro, tutto quello che vuoi, però fai una rivoluzione, però devi anche immaginarti di mettere delle sospensioni adeguate, e chissà che questo non possa aiutare, diciamo, anche con l'esperienza a trasferire anche sulle custom determinate soluzioni che sei obbligato a prendere se fai una moto da on-off, una moto per viaggiare diciamo anche fuori dalle strade asfaltate. E comunque
assolutamente sì, e concordo con te, perché io, cioè, confronto agli arleisti puristi diciamo del bicilindrico raffreddato ad aria e assolutamente con micro fasatura variabile, non soltanto con aste e bilancieri. Invece io questo nuovo corso di Harley Davidson lo apprezzo, appunto perché ha cominciato a mettere adesso il modello nuovo del 2022, la come si chiama, la Lowrider RST o RT, Lowrider RST, che è praticamente una riedizione, praticamente una evoluzione della motocicletta che ho io, nella a parte la maggior aver maggiorato il motore, a parte aver già messo sulla motocicletta un fairing, un cupolino diciamo un po' più imponente come tanti che prendono la mia moto fanno, e hanno fatto quelle migliorie di cui parlavi prima tu, cioè hanno guardato i difetti o le parti migliorabili diciamo delle motociclette precedenti, fra cui la mia, hanno migliorato sia le forcelle anteriori, hanno messo un doppio disco per la frenata, sia il ammortizzatore posteriore rialzato, hanno, cioè comunque c'è uno studio anche sulle moto dell'ultimo corso che forse anche grazie al miglioramento tecnico dovuto anche alla questione dei nuovi motori, delle nuove tipologie di motociclette, sono andate non solo a portare avanti l'iconicità del marchio continuando imperterriti sulla stessa strada, ma delle migliorie tecniche in questi ultimi anni sono uscite prepotentemente, diciamo, e quindi anche questa nuova moto l'hanno, secondo il mio punto di vista, centrata, mantenendo comunque dei prezzi anche abbastanza contenuti, diciamo, per la tipologia di moto che è, perché stanno, secondo me, stanno comunque cercando di prendere una nuova fetta di mercato anche su quello che era il mercato custom, ma non solo, cioè riuscire a battere anche addirittura le giapponesi sul prezzo, diciamo, sulla questione del prezzo, perché i giapponesi così performanti e roba del genere comunque non si scostano molto da Harley Davidson come prezzo, nonostante Harley Davidson sia marchio e abbia tutto il nome che c'è dietro. Poi chiaramente non ne ho viste, però si vede che hanno ancora durante il raduno non ne ho viste, si vede che stanno avendo delle grosse difficoltà dovute a molto probabilmente ai prodotti cinesi che vengono, cioè, tipo centraline o roba del genere, che vengono messe su queste motociclette, dato che adesso...
Ma secondo me il problema è la crisi mondiale che sta devastando soprattutto i trasporti. Ad ogni modo, adesso ti fermo e lancio la tua scelta musicale, che cade su Blitzkrieg Pop dei Ramones,
Blitzkrieg Pop.
Let's go!
ed erano i Ramones con Blitzkrieg Bop. Bene, allora stavamo
Blitzkrieg.
Io lo dico in tedesco, io so il tedesco quasi madrelingua, vuoi venire a insegnare a me come si dice Blitzkrieg? Comunque, detto questo, no, visto che il discorso ci sta portando da una parte, ci lasciamo trascinare dall'onda, non avendo un canovaccio, sicuramente l'arrivo di moto, pezzi per moto e quant'altro è fortemente limitato, non tanto, diciamo, soprattutto degli Stati Uniti, che stanno soffrendo meno la cosa, perché come al solito loro le guerre le fanno da lontano e hanno la loro economia, diciamo così, anche se è fortemente ormai condizionata da quella cinese, con tutto, però non voglio fare una trasmissione di economia. Il problema grosso è proprio nei trasporti, nel senso che su determinati pezzi di pregio eccetera eccetera incide meno, però fai conto che un container fino a prima del Covid costava 1300 euro più o meno dalla Cina, e oggi ne costa 13.000, quindi fai tu i tuoi conti e vedi che è un problema. E soprattutto i cinesi, per quelle parti che arrivano dalla Cina eccetera eccetera, stanno completamente devastando il mercato dei trasporti via nave, perché praticamente stanno facendo tutto loro, cioè se tu vuoi importare dalla Cina hai enormi difficoltà, sai quando parte la nave, non sai quando arriva, non sai che fermate fa, perché le compagnie decidono di volta in volta dove andare a approdare, quindi magari fanno dei giri anche più lunghi del normale. Cinesi che ormai hanno il loro approdo diciamo in Europa, la loro porta verso l'Europa, il porto del Pireo, del quale si sono completamente impossessati, praticamente il governo greco causa le note difficoltà che ha avuto fino a qualche anno fa e che continua ad avere, ha dato per due tozzi di pane e una Coca-Cola il porto ai cinesi, e i cinesi stanno praticamente diciamo facendo il buono e il cattivo tempo su quel porto, che poi è quello dal quale partono tutte le merci che vengono per esempio in Italia. Se tu vuoi un camion dalla Grecia per portare dei beni verso l'Italia via traghetto, è praticamente impossibile a prezzi normali, perché loro pagano molto di più e portano tutto a Prato, dove ci sono i vari laboratori di pelletteria, di borse, di cose che producono loro, eccetera. Questo, vabbè, era un'aperta chiusa parentesi sui trasporti, sulla difficoltà probabilmente di far arrivare beni di qualsiasi tipo, incluso pezzi per le moto e quant'altro. Bene,
non sono questioni comunque di poco conto, diciamo, cioè questa delocalizzazione forzata di tutto, non aver più la possibilità di produrre nulla nel nostro vecchio continente, ci ha fatto perdere fondamentalmente la centralità produttiva di cui godevamo fino a 50 anni fa, più o meno, ma forse certo, anche meno, ma 50 anni fa. Allora, e quindi,
come dicevamo tempo fa con Anduca, cioè la miopia di chi in Europa, ma non solo in Europa, ha pensato di guadagnare tutto subito delocalizzando in Cina è assoluta. Cioè 50 anni fa un imprenditore, che fosse la Volkswagen, Audi o diciamo un altro grosso produttore, mai e poi mai sarebbe andata a produrre in Cina, non tanto per un discorso di lungimiranza. Era ovvio che prima o poi i cinesi, ma con il grande sviluppo,
semplicemente praticamente gli hanno consegnato le chiavi delle aziende ai cinesi, fondamentalmente,
esatto. Perché se i cinesi che hanno imparato a fare i pezzi e le macchine e quant'altro per gli europei. E poi, siccome i cinesi non sono famosi perché copiano tutto alla perfezione, hanno preso e hanno detto:
Bene, adesso lo facciamo anche noi. Visto lo sviluppo, diciamo, la potenza economica che è diventata la Cina, soprattutto negli ultimi 20 anni, dove hanno iniziato a spingere veramente forte, aprire i mercati verso l'esterno, eccetera, eccetera, lo vedi la Volvo, si sono comprati la Volvo, che era una casa mezza in crisi, che non si sapeva se doveva appartenere alla Ford, a questo, a quell'altro, hanno preso la Volvo, adesso fanno delle bellissime macchine, poi cosa hanno fatto? Per il mercato cinese fanno una Volvo, stesso pianale, stesso motore, stesso tutto, è ridisegnata, è un po' diversa, diciamo, dalla scocca, la carrozzeria, eccetera, eccetera, e poi cosa hanno fatto? Va bene, vogliamo vendere delle Volvo che costano meno delle Volvo anche in Europa, te le vendono su internet e te ti compri la tua bella Volvo che si chiama in un'altra maniera, spendi molto meno e hai una Volvo, visto che se non ti interessa il blasone, il marchio, eccetera, eccetera, e un po' lo faranno con le altre macchine. Tra un po' metteranno fuori delle macchine che hanno le prestazioni di un Audi. Magari non saranno belle così, però ci insegnano anche i coreani. Prima facevano delle macchine che erano delle ciofeche, compravano i motori e i pianali dalla Mitsubishi piuttosto che dalla Toyota, facevano delle macchine bruttine che però avevano tutto sommato una tecnologia un po' arretrata ma che funzionava. Adesso fanno delle macchine della Madonna a prezzi super competitivi e quindi
La questione lo stiamo vedendo nelle moto con la Benelli, per dirti. Adesso ho visto lì nella fiera, chiamiamola fiera, nel raduno, che c'era uno stand della Benelli, con fuori le nuove Benelli, oltretutto, prima le facevano 500 di cilindrata, adesso ci sono le 800, ho visto, così che hanno sopperito quella carenza di cavalli eventuale che c'è. Mi sono andato a vedere un attimo per curiosità i prezzi delle Benelli 800 differiscono di 1500 euro dalle 500, quindi fondamentalmente sono dei prezzi assolutamente concorrenziali. Se prima era il problema della mancanza di cavalli tipo touring, le adventure touring che avevano proposto prima, che era una 500, adesso con l'avvento della 800 può andare a rompere veramente le balle anche a molto molto più blasonate, tipo GS, roba del genere, perché fondamentalmente guardando una Benelli così 800 in cilindrata non è che noti una enorme differenza. Chiaramente ci saranno e sarà abissale, però con 10.000-15.000 euro di meno da una GS
è voglia di andare a farti un viaggetto con un 800 bicilindrico è comunque già una media cilindrata. Una volta sarebbe stata una grossa cilindrata, adesso è una media cilindrata. Se hai cavalli abbastanza, non hai l'esigenza di dire guido una BMW, perché BMW o l'850 GS costa più del doppio, avrà delle soluzioni tecniche più raffinate, avrà tutto quello che vuoi, però una persona che gli interessa solo andare in moto e basta, e non deve fare chissà che cosa, perché non deve andare a fare raid africani o non deve andare a farsi 5.000 km e arrivare in Turchia e tornare indietro, ma vuole farsi in giro la domenica, magari stare via il weekend, farsi anche una vacanza in moto in Puglia partendo da Bolzano, cioè con una moto così, che sicuramente continuano a produrre in Italia con pezzi cinesi, la proprietà cinese, tutto quello che vuoi, però hanno imparato e hanno tirato fuori una moto, ma anche il Leoncino per esempio, l'800, cioè non è che...
Ma assolutamente bello, sì, lo era lì.
Non dispiace, che a me non dispiace per niente, ed è accessibile. Adesso c'è un ragazzo dei nostri qua a Milano che smania per comprarsi la moto, dice non ho tanti soldi, però non voglio comprare una moto usata perché voglio quindi lì di là io ho pensato di comprarmi una Benelli, ma mi dicono tutti che di lasciar perdere, che è mezza cinese, che si rompe. Io direi che ormai il problema delle moto che si rompono al limite può avere qualche problema all'impianto elettrico, ma le moto non si rompono più, cioè non stiamo parlando di moto degli anni 70, che se non eri in mezzo meccanico non andavi in giro, cioè adesso non senti più, ma poi anche se dovesse succedere oggi, anche se sei in cima all'Himalaya, chiami il carro attrezzi, te la vengono a prendere. Una volta era diversa la solfa, come prima moto, come moto entry level, poi dopo vai avanti, ti appassioni, ti viene la voglia, eccetera, eccetera, ti puoi andare a comprare una cosa che costa anche di più, perché dici, vabbè, giustamente sono appassionato, vado a guardare determinati dettagli che magari sulla Benelli, piuttosto che altri marchi, diciamo così, un po' entry level, sono magari meno curati, ma uno che inizia ad andare in moto o uno che vuole andare solo a passeggio, che cacchio gliene frega se ha la forcella della 54 rovesciata, se è tradizionale, cioè vai a spiegargli che con la rovesciata la moto gira via un po' meglio, ma chi se ne accorge di quelle cose lì? Nessuno, ma neanche,
no,
ma neanche uno che guida, ma neanche uno che guida esperto così, cioè certe cose tante volte sulle moto le mettono perché devono mettere per una questione anche di marketing, perché una forcella rovesciata è più bella da vedere generalmente su certi tipi di moto, ma con la forcella tradizionale va bene lo stesso, non è che cambia molto.
Sì, sì, no, l'unico pensiero che facevo è piuttosto di diventare un entry level, magari questo nuovo invasione di mercato di queste motociclette a basso costo, molto di più che negli altri anni oltretutto, ma vorrei che proprio cambiasse proprio definitivamente il tipo di mercato, nel senso di fare che facciano un po' di dumping di prodotto, insomma, cioè nel senso abbassano i prezzi talmente tanto che abbassano la prospettiva di crescita addirittura delle altre case che possono essere sia le più blasonate, diciamo, insomma, perché infatti su tante cose guardavo un po' i listini di un po' di tutte le case, così non sono variati di molto, forse anche le case motociclistiche più grosse, tipo la Honda, tipo la Suzuki, un po' stanno guardando in maniera non dico attendista, ma non stanno sottovalutando il momento, diciamo, e neanche,
no,
neanche
sicuramente no, ma i giapponesi secondo me sono già pronti, ma già perché sicuramente soffrono, perché ad est, diciamo, ad oriente, sud-est asiatico, eccetera eccetera, hanno sempre fatto loro le moto, poi c'erano i produttori locali che facevano queste motorette, eccetera eccetera. Adesso dove adesso noi le chiamiamo entry level, però quando iniziano a avere dei motori da 800 centimetri cubici, e vuol dire che vogliono arrivare in Europa o su mercati che tradizionalmente prediligono cilindrate più alte, quindi sì, il discorso ci sta. Secondo me però, andando indietro a quello che dicevi un minuto fa, non è che ste entry level costano poco, sono le altre moto che costano tanto, perché se tu pensi che adesso noi poi ci concentriamo sull'Italia, perché anche dove viviamo così, però se tu pensi che in America le moto non costano tanto come costano da noi, l'Harley, che è un mito assoluto, ma anche le moto da cross, per esempio le moto da competizione giapponesi, già all'epoca quando correvo io, qua una moto costava 10 milioni, pronto, diciamo quasi pronto gara, un CRE messo targato su per fare enduro, costava l'inizio mi costava 7, poi 8, poi 9, sono arrivati 10, oggi mi costa molto, mi costa, non dico il doppio, ma quasi. In America la stessa moto costava quasi la metà. È vero, sì, che è un mercato più grosso, è vero che ne usano di più, è vero che è tutto quello che vuoi, però perché una moto che arriva dal Giappone importata in America deve costare la metà? Forse perché pagano meno tasse, forse perché quel cavolo che vuoi, però di fatto noi in Italia, che siamo i più poveri, però siamo sempre quelli che hanno le cose più fighe, perché vedi più Cayenne girare qua che in Germania, quasi, adesso esagero, però noi siamo tutti particolari, il mercato è importantissimo, quello italiano, per tutte le case del mondo, sul livello alto, medio alto, sì, chiamalo come vuoi. Però sì, aspetta, guarda, continuiamo dopo la terza canzone, perché abbiamo tempi serrati questa sera, e io vi faccio ascoltare Pink Floyd con Run Like Hell.
Ed era Run Like Hell di Pink Floyd, tratto dall'album The Wall del 1982. No, scusa, io ti ho interrotto brutalmente, ma veramente stasera mi sono dato al cronometraggio.
Cadenzario.
No, devo. Stasera mi sono imposto.
Ho cambiato anche qualcosa perché stai mettendo delle musiche che mi piacciono. Stranamente, di solito metti sempre le tue musiche tipo elettronico anni 80 che non piacciono a nessuno, invece no, oggi
che non piacciono a te,
non è che non piaccia a nessuno, non piacciono a te.
Possiamo fare anche un sondaggio online.
No, lo so, me lo dicono spesso, ma io vado avanti imperterrito perché mi piace spaziare dagli anni 80, anni 70, rock, elettronica, synth pop, quello lì. Cioè, non è che tutti quelli che ascoltano Radio Bandiera Nera devono spaccarsi le balle sempre con le stesse canzoni, e del rock, di chi, di lì, di là. Cioè, ve le beccate, tanto durano poco, o potete, se vi ascoltate il podcast, potete addirittura mandare avanti, però questo è, se non mi volete più, scriveteci che troviamo un sostituto. Quindi, questo è, che ti piaccia o no, non esiste la democrazia in questa trasmissione.
No, sto dicendo che queste mi piacciono, quelle che hai messo adesso, quelle reali, non molto.
Ascolto tutti i tipi di musica, ho una predilezione per quella degli anni 80 ovviamente, però insomma ascolto anche...
Sì, ma anche queste sono degli anni 80, ti sto dicendo che...
Giusto, sì, però per un certo 80. Tipo diciamo di new wave, quelle balle lì, comunque va bene. Va benissimo. Dunque, no, io ti ho interrotto brutalmente appunto perché stasera mi sono dato una tabella di marcia abbastanza serrata e quindi ti invito a continuare, sempre che tu non sia come me che le amnesie da un secondo all'altro, quello che stavi dicendo.
Vabbè, no, vabbè, la questione, che stavo dicendo?
C'ho l'amnesia. Perché stai diventando vecchio come me.
Ecco, siamo quasi alla pari. No, vabbè, la questione del mercato americano, dicevo, a differenza di quello europeo è effettivamente molto più caro di quello americano, semplicemente sullo stesso tipo di moto. Addirittura i posti più cari, mi sto guardando appunto i listini dalle varie città europee, teoricamente non dovrebbero esserci queste grandi differenze fra Germania, Italia o Danimarca. In Danimarca le moto costano un fottio di soldi, proprio costano tipo la mia, facendo un raffronto, in Italia è venduta a 20.000 euro, è venduta a 16.000 euro negli Stati Uniti, a 25.000 euro in Nord Europa, in Danimarca.
Lì penso che dipenda da una questione di politica delle... diciamo di politiche fiscali a quel punto lì, perché non ci può essere quella differenza. Poi sì, in Italia le vendono di più perché è uno status symbol e tutto quello che vuoi, è anche vero che in Germania girano più macchine diciamo di grossa cilindrata o comunque di fascia medio alta, perché un po' costano meno, perché i tedeschi tendono a comprarsi le macchine che si fanno in casa, un po' perché hanno delle più... No, un po' perché, a differenza di quello che è, diciamo, di quello che in Italia comunemente si pensa, uno si compra una macchina che costa tanto, comunque di fascia di prezzo tendente all'alto, allora è ricco, è giusto che paghi un sacco di tasse, senza tenere conto che se le tasse su tutto fossero un po' più basse, il livello diciamo di vita delle persone si alzerebbe. Quindi se tu hai i soldi per comprarti una Honda di fascia media, perché costa un sacco in tasse, tra bollo, tra un sacco di tasse che poi non ti ritornano indietro perché abbiamo le strade che fanno schifo, se queste tasse fossero, non dico azzerate, perché non è che vogliamo il mondo ultraliberista che poi se cadi ti devi spendere 50.000 euro a metterti il gesso al ginocchio, però se appunto le tasse fossero un po' meno alte, uno anziché comprarsi la Honda si compra la Davidson, e sempre lo stesso mestiere fa, non è che diventa ricco perché si compra una moto più bella, se sei per lì.
No, beh, chiaro, la questione è quella, però vabbè, vorrei chiudere questa questione economica per ritornare un po', diciamo, sul nostro mondo motociclistico, e quindi sul raduno che abbiamo visto, e anche gli altri giri che hanno fatto i nostri omologhi e colleghi e camerati della banda Andersen. Prevediamo qualcosa noi come banda Andersen adesso, andando avanti, nel senso qualche giro classicissimo noi lombardi.
Allora, vabbè, come avevamo preannunciato, ma non diciamo dove, come, quando, ai primi di giugno ci sarà un grosso giro nazionale che vedrà il debutto dopo questa prova che c'è stata sabato scorso del mostro, che diciamo guiderà una spedizione speciale, che poi dopo della quale vi daremo conto quando sarà il momento. Però a livello, diciamo, vabbè, a livello nostro abbiamo fatto qualche giretto d'assaggio, un po' sempre a ranghi limitati, perché un po' di Covid, un po' di cose c'è un po' limitati. Abbiamo fatto un giro settimana l'altra, non eravamo in tanti, abbiamo fatto un giretto che ormai è diventato classico anche quello, ci siamo fatti Bobbio e il passo, fino a prima del passo del Penice, ci siamo fermati a mangiare al solito posto. A un certo punto, in pieno aprile, il primo di aprile, ha iniziato a nevicare, però diciamo la neve non attaccava perché non faceva così freddo, però è stato abbastanza suggestivo. Siamo andati giù, abbiamo fatto la diga del Molato, che se seguite la pagina Facebook qualche tempo fa avevo pubblicato le foto, è una diga costruita negli anni 30, se non vado errato, e che conserva ancora un grosso fascio di un 4 metri abbondante, abbastanza imponente, e molto bella architettonicamente in generale, tutto ovviamente in stile razionalista. E poi abbiamo chiuso Pavia, cioè verso Pavia, Lodi e quant'altro. Il giro classicissimo, adesso dobbiamo vedere le date e le presenze, perché mi piacerebbe fare anche noi lombardi un giro finalmente con tutti, finito quarantene, turni di lavoro straordinari, eccetera eccetera. Vorrei fare la classicissima fin tanto che il tempo è un po' sbarazzino, o venire su dalle vostre parti verso Brescia, che mi piace sempre, o se no, se vogliamo fare la classicissima, che per chi non la sapesse, diciamo qui al nord è la classica, si fa la Cisa, poi si fa il passo del Brattello, poi si scende a Borgotaro, si fa il passo della Donna, passo, poi dopo si va su a sì, passo della Donna, poi si va al castello di non Berceto, vabbè, si chiude comunque a Vernasca, Lugagnano, e poi eccetera. Un bel girettone, insomma. Ne abbiamo fatto un piccolo assaggio tempo fa, che ci siamo fermati poi dai ragazzi di Parma, che era una porzione, diciamo, di classicissima. Però quando vogliamo farla, adesso nel prossimo, fra fine aprile e maggio, sicuramente avremo occasione. E poi dopo, man mano che si aprono i vari passi anche dalle vostre parti, Maniva, mica Maniva, quelle cose lì, possiamo fare sicuramente un bel giro anche da voi.
No, assolutamente, perché magari qualche giro dalle coste anche.
Sì, le coste, a me non piace le coste perché c'è sempre tanta polizia e ci sono gli smanettoni, quindi è super controllato, però è un, diciamo, è una bretella di passaggio quasi obbligata per andare poi in tutte le altre direzioni. Però adesso che stavo pensando, sai dove mi piacerebbe tanto andare? E potremmo dirlo anche ai nostri piemontesi. A me piacerebbe tanto, perché dicono che sia una zona molto molto bella, però bisognerebbe studiare un attimo le strade, perché io non sono mai stato, fare il Lago d'Orta. Lago d'Orta, che è uno dei laghi minori, diciamo, dell'arco alpino, prealpino, subalpino, come si dice, è molto molto bello e pare che sia poco trafficato, quindi, e poi tira verso il Piemonte, non è troppo lontano né da Milano né da Brescia. Io ci farei un pensierino. E poi una volta, entro fine luglio, così, mi piacerebbe una volta, se riuscissimo a metterci d'accordo e organizzarci magari anche con altri gruppi di altre regioni, fare, star fuori due giorni, ecco. Mi piacerebbe fare un giro un po' più, non so, andando verso Bolzano, fare l'Alto Adige o nel Piemonte, da quelle parti lì, Val d'Aosta, che deve essere molto bella. Conosco il Piemonte, le Alpi marittime francesi, la Val d'Aosta per esempio non l'ho mai fatta, e i nostri piemontesi la conoscono molto bene, quindi c'è il caso magari di prendersi una stamberga e fermarsi di notte fuori a dormire, come facevamo una volta, non sarebbe male.
Assolutamente, è un buon progetto, oltretutto io ci starei anche, dopo dobbiamo vedere sempre anche le famiglie, il lavoro come va,
perché vabbè, fondamentalmente quello sempre, insomma, ovviamente se siamo in 50 in tutta Italia ce ne sarà uno che quel giorno lì proprio non può, però di solito, diciamo, visto che la passione è tanta, visto che ci divertiamo sempre tanto andare in giro, insomma, se ci si organizza per tempo, secondo me si riesce a fare un bel numero e andare fuori tutti a divertirci.
Però beh, la causa del star fuori a dormire.
Sì, sì, no, anch'io, ma a me piace sempre, semplicemente perché se vuoi farti una giornata in moto di quelle serie, senza il pensiero di dover tornare a casa, non per tornare a casa presto, però magari tornare a casa di notte, sei stanco così. Invece se sei in giro, ti fai il giro all'andare, poi la sera una mangiata, una bevuta, dormi, poi ti alzi la mattina dopo e torni verso casa, è sempre bello, insomma, star via,
sì, sì,
star via due giorni. Poi vediamo, insomma, ci organizziamo, quello volentieri. E cos'altro volevo dire? Niente, io sarei in chiusura, perché diciamo siamo dentro per una volta nei tempi della trasmissione. Ci scuseranno i nostri ascoltatori se abbiamo dovuto improvvisare un po' e ci siamo lasciati un po' trascinare dalla corrente del discorso, però insomma le trasmissioni le facciamo quasi sempre così. Stasera era stata proprio una cosa dell'ultimo minuto, quindi vabbè, è andata bene lo stesso, l'abbiamo portata a casa, quindi non mi resta altro che salutarvi, darvi un grande Andersen e salutare anche Andecio, ringraziandolo per la compagnia.
Andersen a tutti e buona serata a chi continuerà ad ascoltare ancora le frequenze di Radio Bandiera Nera. Il prossimo, chi c'è dopo di noi, non si sa.
No, dopo di noi non c'è nessuno.
Non c'è nessuno, quindi...
Mi sembra, almeno fino a un po' di tempo fa c'era poi musica a go-go.
E quindi sarà ancora così, penso. Quindi buonanotte a tutti, Andersen ancora. E lanciamo l'ultima canzone che è Timoria.
Sole spento di Timoria, scelta da Andecio.
Esatto, grazie a tutti, grazie e buona serata.
Andersen!
Ci sono giorni in cui mi sveglio spento e tutto sommato provo a starci dentro. Nella mia stanza aspetto il mio momento, sono qui, aspetterò. Io aspetterò. Quando la vita sembra un treno lento, penso agli amici fuori e muoio dentro. La mia generazione senza vento, sono qui, aspetterò. Io aspetterò. Sei condannato al pentimento. pago di sentir dire non ho tempo.